Benvenuti ad una nuova puntata di A proposito di Cinema Radio, terza stagione 2023-2024, il podcast radiofonico che insegue un'idea di cinema classico, ovvero un deposito di storie che ci piace condividere. A proposito di Cinema Radio è un periodico radiofonico indipendente di cultura e informazione cinematografica a cura della redazione di AS Cinema. In chiave divulgativa, il nostro programma prevede nei suoi contenuti interviste, letture di critica cinematografica, presentazioni di libri, critiche di cinepsicologia, focus cinetecari ed archivistici ed altri temi ugualmente connessi con il cinema. Io sono Elisa Montali, oggi in veste di conduttrice. Ospite della puntata odierna sarà Antonio Latorre Giordano, direttore del nostro programma, ma oggi nei panni dell'autore di un libro pubblicato in occasione della celebrazione del 60° dall'uscita in sala di Il Gattopardo di Luchino Visconti. Antonio Latorre Giordano, ricordiamo, è un autore e storico del cinema ed insegna storia del cinema in diversi istituti scolastici di diverso ordine e grado di Palermo. Collabora con diverse riviste specializzate ed è autore di mostre e rassegne. Tra le varie attività di divulgazione culturale, dirige la collana editoriale Cinefocus per edizioni Lussografica, con la quale ha già pubblicato i libri Luci sulla città, Palermo nel cinema dalle origini al 2000, Cinema protogiallo italiano da Torino alla Sicilia, la nascita di un genere, 1905-1963, Beati Paoli Archives Cinema e Media, Il Testamento Fantastico, cinema espressionista tedesco, 1913-1935. Ha inoltre partecipato alla stesura del dizionario 501 Movie Directors di Steven J. Schneider, Australian Broadcasting Corporation, 2007. Ma prima di introdurlo, dandogli la parola, diamo spazio alla sigla. A tra poco. Rieccoci di nuovo ai microfoni A proposito di Cinema Radio. Oggi porremo l'accento sul capolavoro di Luchino Visconti, Il Gattopardo, del quale ricorre il 60° della premiere in sala, avvenuta il 28 marzo del 1963. La storia è andata avanti, il mondo è cambiato, in tutti i sensi possibili, in questi ultimi 60 anni. Ma il bellissimo film di Visconti è ancora fulgido, come il romanzo di Tomasi di Lampedusa da cui è tratto. Ed il libro celebrativo di Antonio Latorre Giordano ne offre una prospettiva aggiornata ed al passo con i tempi. L'opera è intitolata Il Gattopardo, i 60 anni del film tra arte, media e società. Edizioni Lussografica, collana Cinefocus. E chiederei subito ad Antonio di parlarcene. Ciao Antonio e benvenuto.
Ciao Elisa, un saluto a tutti. Colgo l'occasione propizia, ecco, per ragionare sul perché della rilevanza che il Gattopardo film riveste nel cinema italiano, così come la riveste il romanzo di Tomasi, da cui è tratto. Ecco, il Gattopardo di Visconti, a mio modo di vedere, è un catalizzatore di tendenze e direzioni, sia sociali che culturali, ed è tutt'oggi forse in grado di influenzare e condizionare parte della cinematografia italiana e del costume del paese. Ecco. Ma gli anniversari normalmente hanno il gusto commemorativo che in realtà ho voluto evitare in questo volume, quindi dimenticando il cerimoniale che accompagna gli anniversari e le ricorrenze, a 60 anni dall'uscita del Gattopardo di Visconti nelle sale cinematografiche, questo volume, ecco, ha i contorni di una pacifica rivoluzione. Visto da un'angolazione inedita che si confronta con la penna dell'autore del romanzo Giuseppe Tomasi di Lampedusa e svelando intanto anche il nesso tra il film di Visconti e le altre arti, quali la pittura, la musica, il teatro e soprattutto l'annosa stereotipia sociale di derivazione lampedusiana, ossia la distorsione, l'interpretazione mediatica che talvolta ha fuorviato l'idea stessa della Sicilia. Il film rimane un capolavoro, della Titanus, conserva infatti intatto il suo fascino magnifico, magnifico e magnificato in tutto il mondo. Non dimentichiamo che è stato distribuito in tantissimi paesi. Ed il libro, ecco, indica un angolo di visuale inedito, alternativo, ecco, se vogliamo. È anche più attuale, più moderno, quindi il Gattopardo questa volta è anche visto da sud. Nel libro ho voluto simulare un'analisi, ecco, un'attenta analisi più aderente alla realtà moderna, quindi svincolata da alcuni preconcetti che partono sì dall'indiscusso valore del film, dall'indiscusso valore del romanzo, ma andando oltre qualunque tipo di lettura sbrigativa e spesso anche manierata. Ecco, quindi un piccolo inciso sul corredo iconografico che include materiali di rilievo socio-antropologico mai esaminati prima, ecco, quindi attraverso una serie di approfondimenti e ricerche, il libro contiene, a parte dei manifesti, dei poster del film inediti anche nelle edizioni straniere, ma anche i flani, quindi i tamburini delle sale siciliane che proiettarono per prime il film di Visconti, quindi poi anche i bozzetti sfavillanti dei fratelli Gregori, sono dei pittori. È il cineromanzo francese del 1964, l'unico mai pubblicato, è qui nel libro tradotto in italiano.
Bene Antonio, il libro nasce dalla tua esigenza, mi par di capire, di rappresentare la realtà narrata nel film, mettendo a confronto la pellicola con le correlazioni artistiche, quindi le connessioni che Visconti ha voluto creare tra il film e le varie arti, come la pittura, il teatro, la danza, la letteratura, eccetera. Ecco Antonio, al di là dell'aspetto critico della pellicola, già ampiamente discusso negli anni scorsi, vi è anche una connotazione politica complessa, anch'essa già esplorata. Invece, vorresti parlarci meglio del collegamento tra il Gattopardo film e le altre arti?
Certo, Elisa, io ritengo che i costumi di Piero Tosi, ecco, piccolo inciso, siano assolutamente assimilabili ad una ricercata forma d'arte, ma le commistioni con le altre espressioni artistiche non mancano, al di là di quella ovvia con la letteratura da cui la pellicola è trasposta, ma anche col teatro, ad esempio. E di ciò vengono ricordate e ricostruite le varie occasioni. Secondo me, poi la trasposizione teatrale più vicina al film di Visconti fu quella rappresentata per la prima volta nell'estate del 2006 al Teatro Greco-Romano di Taormina con la regia di Andrea Battistini e Luca Barbareschi nei panni di Don Fabrizio Corbera, principe di Salina. Ecco, vi furono due spettacoli, uno voluto e uno involontario. Lo spettacolo di rito venne sospeso e a rischiare di compromettere la premiere fu l'impugnazione pronta e formale di Guido Lombardo, figlio di Goffredo, importante produttore, per nome e per conto della Titanus che ne detiene a tutt'oggi i diritti d'autore e che aprì in quella sede una querelle che costrinse a rivedere i contenuti allontanandoli dalla sceneggiatura del film e accostandoli a testi, stralci, appunti inediti dello scrittore forniti in extremis dalla famiglia Lanza-Domasi. Per ciò che riguarda la connessione tra il film di Visconti e la musica, ecco, la musica fu composta da Nino Rota, però su una base fornita da Giuseppe Verdi. Fu rivista e corretta tra il 46 e il 47, presa il titolo di Sinfonia sopra una canzone d'amore. E poi venne eseguita in Rai ufficialmente nel 72 con la dedica per Il Gattopardo. Ecco, la critica musicale dell'epoca solitamente tendeva a squalificare la musica da film in quanto già edita, quindi peraltro parliamo di una musica già molto nota e realizzata ancora prima, ma qui si astenne per reverenza e stima nei riguardi di Nino Rota, appunto. Connessioni con la danza sono tante, intanto andrebbe premesso che nell'Ottocento nella danza rivivono gli avvenimenti socialmente più importanti, quindi il ballo era la sublimazione delle relazioni e del rispettivo rafforzamento. Così, come in amore, in amicizia e diplomazia, non c'era occasione più nevralgica per gli incontri che potevano poi, evolversi anche in occasioni di celebrazione, di scalata sociale o di semplice chiacchiericcio, distendendosi causando delle interruzioni anche dei rapporti o distensioni, causando fidanzamenti, generando matrimoni. Gelosie, timori, tormenti, ecco il ballo nel Gattopardo è tutto questo, ma con un potere sicuramente purificatorio e rigenerante. Connessioni tra il film e la pittura. Il Gattopardo di Visconti è un tableau vivant della storia del cinema. Ecco, dopotutto possiamo anche affermare che fin dalle sue origini il cinema deve molte tra le sue pregevoli pellicole, anche all'iconografia pittorica di tutta la storia dell'arte. Ma questo campo di ricerca in realtà è molto frastagliato e di difficile indagine, anche perché è privo di un'effettiva letteratura mirata, indirizzata, se non in qualche rara occasione. Quindi uno scavo sulla spinta che ha animato Visconti a connettere il suo film con la pittura è senza dubbio seducente. Tenendo presente che fin da piccolo Visconti visse avvolto tra le arti, musica, pittura, letteratura, eccetera, formandosi alla valorizzazione della bellezza e delle emozioni, quindi nell'entourage ricercato in cui crebbe con la famiglia accadeva questo. Già, quindi nella storia del cinema muto Visconti evidenziò le sperimentazioni dei futuristi, surrealisti e di tutte le altre avanguardie cinematografiche, studiando le diverse correnti legate fortemente agli omonimi movimenti, no? Coevi, dell'espressionismo tedesco in primis, dell'impressionismo francese, eccetera. Quindi Visconti colse che la pittura aveva influito frequentemente il cinema, diventando spesso, ecco, la locuzione stessa di correnti pittoriche come il futurismo, il surrealismo. Come accade nel caso di Man Ray, Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Picasso, eccetera.
Ecco, in chiusura del nostro incontro di oggi, che vede il nostro direttore vestire i panni dell'autore di un libro assolutamente necessario, direi, per una presa d'atto dell'effettiva importanza che un film, anzi, il film, riveste nel panorama mediatico e sociale italiano, vorrei chiederti, Antonio, quali sono state e sono tutt'oggi le influenze del film di Visconti nella società e nei media italiani nel corso degli scorsi decenni?
Sì, il Gattopardo è popolato da riferimenti e personaggi tutt'oggi vivi, vegeti ed operanti nel sistema sociale italiano ed europeo. Ecco, va detto che l'intero continente europeo si è gattopardizzato, lentopede, ahinoi. La divulgazione del romanzo e del film, colloca entrambe le opere nell'Olimpo degli ambiti artistici e lì rimangono. Ma talvolta la mediazione di certi media leggeri e di una certa critica frettolosa ha concettualmente distorto l'idea stessa della Sicilia e dei siciliani mediante delle sovrapposizioni fuori contesto storico e sociale. Quindi, approfondendo la visione ottocentesca dei siciliani che Tommasi trasferisce nel romanzo, esiste davvero il rischio di un pregiudizio che i siciliani potrebbero autoattribuirsi a priori? Domanda. Tommasi Lampedusa individua nel Gattopardo la genesi delle diverse forme di resistenza mafiosa, la violenza dell'uomo, ma anche quella del dominante della natura. La violenza della natura lampedusiana è certamente vera, perché le nostre montagne irrompono con forme impetuose, i colori sono spesso intensi, che talvolta appunto privano della vista per qualche secondo, ci accecano, hanno sagome spesso affilate, gli odori, i sapori contrastanti, intensi di salato, di amaro, di dolcissimo, di esotico, ecco, possono stordire. Questo è il contesto in cui si rispecchia l'imponente letteratura siciliana con la sua prosa efficace, spesso asciutta, tagliente, esplicita, di Pirandello, di Sciascia, Verga, Capuana, Quasimodo, Meli, Natoli, De Roberto, Brancati, Consolo, Vittorini, sono tantissimi. Così come Tommasi di Lampedusa e il cugino Lucio Piccolo di Calanovella sono pervasi dal caos, dall'archetipo dell'ombra. In Sicilia dominano Eros e Thanatos, è ciò che la rende enigmatica di una bellezza magnificente, drammaticamente mitica. Quindi la tragedia greca ha qui la sua casa. Pertanto certe iconografie di Liache stereotipate sono di parte, sono stonate e direi anzi strabiche. Questi scenari hanno prodotto degli effetti di spazio propri delle arti figurative. La letteratura siciliana è in gran parte influenzata anche da questo quadro ambientale, ma c'è dell'altro che riguarda i magnificenti e i magniloquenti palazzi di Palermo, come le sue ville fastose, le sue splendide chiese, così pompose, costantemente arricchite con opere d'arte, sono state il frutto di un sistema feudale che in Sicilia durò più a lungo che altrove, fino al Novecento avanzato. Ecco, si potrà dire, ecco, ma anche in altre città, in altri regni è stato così, è vero, ma in Sicilia il livello di disumanità ha raggiunto una quota impensabile altrove. Per le classi meno agiate, le stesse condizioni di vita del Medioevo vennero mantenute sistematicamente fino al Novecento inoltrato. Quindi le narrazioni romantiche che oggi si danno dei luoghi del Gattopardo, ecco, da lì non va rimossa questa realtà contestuale, però, cioè che i braccianti agricoli sfruttati coabitavano col bestiame, dove le reciproche deiezioni si mischiavano, vivevano con gli stessi parassiti, cioè i contadini sfruttati erano sottoalimentati e sottopagati e vessati, perseguitati dai campieri, assoldati dai nobili fedeli solo alla legge della sopraffazione. Quindi era ancora peggio della schiavitù che tutti noi ci immaginiamo. Spesso i braccianti in Sicilia, i loro figli morivano di stenti o per malattie mai curate. Quindi a loro veniva ovviamente inibito qualunque accesso all'istruzione e quindi ad una maggiore consapevolezza e sviluppo intellettuale. La moria dei bambini registrava percentuali altissime. La magnificenza delle dimore palermitane aveva due facce: i sontuosi affreschi, arazzi e mosaici da una parte, il rachidismo, la tubercolosi, la scabbia, la poliomielite, la denutrizione dall'altra. Lo stesso clima di oppressione lo vivevano quanti venivano sfruttati nelle miniere di zolfo o di salgemma, la stessa identica cosa, o in altre attività
spietate ed economicamente comunque remunerative. Tutto ciò è stato letteraturizzato con piglio limpido e terso da Pirandello e da Sciascia. Andrebbe quindi evitato oggi di rammaricarsi che quel mondo così complesso si sia dissolto. Non bisognerebbe mordersi le dita che il mondo gattopardesco non esista più. Era tipico di un immobilismo ammantato di signorilità, dove dominava l'atteggiamento conservatore che sapeva adattarsi ai cambiamenti, nella convinzione che questi cambiamenti non avrebbero mai compromesso in alcun modo le posizioni di privilegio e di potere acquisite per casta. Quindi oggi, per onestà intellettuale, occorre riconoscere che la bellezza, con la B maiuscola siciliana, deriva dalla messa a profitto e dallo sfruttamento della popolazione in modo feroce, inumano. Se fosse dipeso dai Gattopardi, questi avrebbero certamente prolungato il feudalesimo fino ad oggi ed anche oltre. E nessuno di noi vorrebbe oggi essere nato in una masseria con la catena al piede, un pugno di grano scotto da mangiare in mano e la pelle ustionata e crepata dal sole. Quindi il Gattopardo, romanzo e film sono certamente due capolavori della letteratura e del cinema, ma va ricordato che sono creati da due aristocratici, Tomasi e Visconti, che a loro volta avevano una visione della pluralità molto, molto circoscritta. Ecco, sono concepiti in questa chiave. Ora, tutti questi concetti che andrebbero anteposti, a mio modo di vedere, ogni qualvolta si tende a mitizzare, talvolta a sproposito, l'archetipo del Gattopardo, che è diffuso a tutt'oggi. Ecco, io adesso mi congedo, colgo l'occasione per ringraziare te, Elisa e l'intero gruppo di lavoro a proposito di Cinema Radio e vi raccomando di andare al cinema e vi auguro una buona serata. A presto.
Il Gattopardo, i 60 anni del film tra arte, media e società. Fresco di stampa per edizioni Lusso Grafica, collana Cinefocus. Ne abbiamo parlato quest'oggi con l'autore Antonio Latorre Giordano, che ringraziamo e a cui auguriamo un buon proseguio della sua attività di divulgazione culturale ed anche di rivederlo presto, anche dietro questi microfoni. Io sono Elisa Montali, in studio oggi con Andrea Falcone, Francesco Accomando e Vanessa Notaro, che hanno curato la puntata tecnicamente. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione prestata e vi do appuntamento alla prossima puntata di A proposito di Cinema Radio. Un saluto a tutti e a presto.